Allora, abbiamo il piacere di avere in collegamento l'avvocato Dario Canovi. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Eccoci qui. Alessandro Sicozzi, Cristiano Cesarini in studio, Dimitri Conti di tuttomercatoweb.com in collegamento. Parlavamo, avvocato, del, diciamo, degli italiani che vengono esportati, no? Adesso sembra un termine brutto, però per dire che nei recenti approfondimenti si parla del fatto che negli ultimi 10 anni in questa stagione c'è il dato più basso. 13 nei maggiori campionati, parliamo di Inghilterra, Francia e Germania, nella Liga spagnola siamo a zero, ovviamente di giocatori eleggibili per la nazionale, insomma di un certo livello. Ne stavamo parlando con Dimitri Conti che diceva che insomma quantitativamente il dato c'è, però qualitativamente ci sono anche dei giocatori importanti che stanno all'estero, insomma, e che ovviamente militano nei campionati principali. Citava, per dire, Vicario, poi abbiamo citato anche Jorginho, eccetera, Eudogi anche, che appunto al Tottenham. Come la vede, come legge questi dati?
Ma secondo me soprattutto c'è anche un fatto che alcuni dei giocatori che non avrebbero potuto esportare, tra virgolette, non sono partiti, per lo Leao, eccetera. Perché indubbiamente anche il mondo del calcio internazionale sta aprendo i cancelli anche per giocatori di paesi di altre nazioni e di altri campionati. Cioè, adesso mai avremmo pensato che un giocatore georgiano o un giocatore come Kim potesse essere di interesse internazionale, adesso lo è.
Quindi è chiaro, i confini si sono allargati in generale, no? C'è chi dice anche che la maggior parte dei giocatori di questi 13 che sono appunto che giocano all'estero sono giocatori che sono già più abituati a viaggiare o comunque sono nati all'estero. Vedi Jorginho, Udogie è nato a Verona ma da una famiglia nigeriana, Ogbonna stessa cosa, insomma Grifo, che praticamente poi alla fine è da sempre in Germania, gioca al Friburgo. Insomma, un po' il fatto che in realtà siano abituati diciamo a stare all'estero, perché gli italiani sono un po' restii per vari motivi magari alla vita fuori dal contesto del nostro paese.
No, questa non mi sembra una ragione valida. Adesso bisognerà vedere cosa succederà con il calcio arabo, perché lì credo che si possa riaprire un'altra strada per i calciatori che provengono dal campionato italiano, perché non stiamo parlando solamente di giocatori italiani, no, stiamo anche parlando di giocatori che provengono dal campionato italiano.
E questo poi è un tema che riprenderemo, però ero incuriosito anche dal pensiero di Dimitri, no? Che conosce bene anche lui questo argomento. Dimitri, che dici sulle abitudini? Perché si dice che insomma ci sia più difficoltà di imparare la lingua degli italiani rispetto agli stranieri, oppure anche una questione di adattamento. Si fa il caso per esempio di Immobile, che comunque lui lo dice sempre, all'estero non si è trovato bene, né in Spagna né poi al Dortmund, è tornato in Italia e tornando in Italia ha fatto un certo tipo di percorso, no? Anche prima di andare all'estero in realtà aveva fatto molto bene.
Sì, in parte secondo me può essere vero, nel senso che, come dicevo anche prima, soprattutto magari giocatori che non hanno con loro la famiglia, che è un aspetto che magari si sottovaluta, ma si fa un pochino meno difficoltà ad adattarsi all'estero magari potendo avere anche una famiglia. Ecco, senza quella, io ho curato il tema anche con interviste, approfondimenti, alcuni ragazzi anche giovani mi hanno detto proprio questo: una grande difficoltà è ritrovarsi soli, soprattutto all'inizio, perché arrivi in un contesto che non conosci, in cui le amicizie te le devi ancora costruire, tabula rasa, e se non hai la famiglia per esempio può essere anche più difficile. Ora non ricordo come è andato il caso specifico di Immobile, probabilmente lui ha avuto ancora un contesto ancora differente, però in generale sono d'accordo con l'avvocato nel dire che il fenomeno è in crescita, soprattutto al di là poi dell'essere il fenomeno arabo. Io penso anche per esempio agli allenatori. Poche volte ricordo così tanti allenatori italiani di successo all'estero, ma al di là dei soliti, no, De Zerbi, anche lo stesso Farioli, ma pensiamo a tutti i commissari tecnici,
Rossi dell'Ungheria,
pensiamo all'Europeo che ne avrà 5, pensiamo al fatto che non giocherà la Lettonia di Nicolato che è il sesto, quindi insomma valutiamo a 360 gradi, magari per i giocatori d'élite quantitativamente può essere vero e son meno, però poi mi hanno insegnato che per stabilire una regola, una legge o comunque per descrivere un fenomeno come tale si deve guardarlo da tutte le angolature, tutto il resto mi fa pensare che invece sia in grande espansione il fenomeno degli italiani che si mettono in gioco altrove, anche perché poi in Italia le occasioni sono quelle, ci si lamenta molto spesso che è difficile scalare e quindi si prova a fare un giro largo.
Esatto.
Volevo chiedere all'avvocato Canovi sugli altri lavoratori del mondo del calcio, non solo i calciatori e allenatori, dirigenti, analisti, agenti, aiuto allenatori, staff, eccetera. Nota che c'è un movimento invece più ampio di queste figure professionali che vanno ad arricchire qualche squadra estera. Io le porto l'esempio di un amico proprio di famiglia che ho scoperto poco tempo fa, è andato a lavorare al City Football Group e mi ha detto, lui lavora a Manchester, che il City Football Group si avvale di una marea di italiani, tra analisti, statistici, eccetera. Sì. E mi ha raccontato che all'estero ci sono varie figure professionali, pure dalla parte sanitaria, che vengono molto ricercate. È merito, secondo lei, di quanto hanno fatto bene negli anni gli allenatori? O è volontà nostra di cercare situazioni professionali più consone alle nostre qualità rispetto a quello
diciamo
che troviamo
di scappare
qui in Italia,
dall'Italia, diciamo.
Ma diciamo che noi abbiamo anche una scuola che prepara queste varie figure del calcio, che è Coverciano, che lavora molto molto bene. Non per niente gli allenatori italiani sono consideratissimi, lo dicevate poc'anzi, parliamo di allenatori che erano magari sconosciuti, sono andati all'estero e hanno fatto benissimo anche in paesi che si reputavano fuori dal calcio che conta, che poi sono attraverso quel calcio che non conta o che non, secondo molti non conta, poi sono arrivati al calcio vero, cioè al calcio francese, inglese e così via, tedesco. Noi abbiamo, questo credo che sia importantissimo quello che è stato fatto a Coverciano. Noi spesso ci dimentichiamo invece di avere lì una vera e propria miniera di scienza del calcio.
Tanto è vero, le chiedo questa cosa che chiedo spesso, perché poi alla fine è un dato oggettivo, adesso non so quanto influisca, poi Dimitri sicuramente ci può ulteriormente illuminare su questa cosa. Tra gli allenatori italiani, che sono probabilmente i più bravi al mondo e sono tantissimi e molti vanno anche all'estero, la percentuale più alta è gli allenatori toscani. Cioè c'è un dato oggettivo, onestamente, i più bravi poi soprattutto. Avvocato.
Beh, sì, è vero che ci sono molti toscani allenatori. Non so darne una spiegazione logica, però è vero. Anche altrettanto vero che per fortuna non ne vengono solo da lì, ecco.
No, sicuramente, però Dimitri, che dici? Su questa cosa è un dato oggettivo, insomma, un dato di fatto.
Sì, l'abbiamo detto tante
abbiamo
volte,
detto tante volte
essere
sì.
Anche la vicinanza, chi lo sa, l'aria appunto buona che da Coverciano si sparge anche sulle colline vicine, non lo so.
Però è così.
Mi sembra di sentire dalla scelta che sto parlando con un
esattamente
calabrese.
No. Senta, invece il fenomeno arabo.
Questo è vero. C'è una tradizione nel campo degli allenatori della Toscana. No?
Perché sono studiosi, dai, le prime scuole Napoleone III proprio in Toscana le andò ad aprire piano piano quando poi si prese tutta quanta l'Italia fino a Roma. Può essere che la tradizione
è
ancora
una
più
tradizione
vecchia. Sono studiosi, sono pazienti. Poi c'è la campagna, il verde. Io sono andato adesso lo scorso weekend in Toscana, sono tornato molto più ragionevole. Se vedi
sulla pazienza dei toscani, ho qualche ragionevole.
Esattamente, no, quello sì. Però le volevo chiedere una cosa invece sul fenomeno arabo: che cosa registra da detto ai lavori? Insomma, cioè nel senso che in Italia non se ne parla più, mi sembra, non lo so, ma non è proprio
non se ne parla, ma ne sentiremo presto parlare.
Sì, convinto che insomma
Sì, no, beh, quest'estate ritornerà alla carica.
Alla carica, pesantemente. No,
perché non è l'idea di comprare, di acquistare giocatori. L'idea è di fare un movimento che sia che abbia un'importanza internazionale. Serve a costruire un'immagine.
Esattamente.
Non serve a loro.
È un discorso socio-politico, prendere i giovani, no? Esatto, un po' tutto
esatto.
Questo.
Mm-hmm. E anche lì un toscano ha dato una bella mano. Sto parlando di un ex primo ministro.
Di un ex?
Primo ministro.
Ah, ok.
Ah, quello che andò. Non lo nomino. Quello che andò a lodare il modello di sviluppo lavorativo, le leggi di tutela dei lavoratori. Davanti lo stesso sceicco che ha organizzato il mondiale in Qatar con migliaia di morti. Si riferiva a quello, immagino.
Vabbè.
Sì.
Ah, ok, era lui. Io volevo essere
subito
certo,
palla al balzo. Dimitri, che dici? Sul fenomeno arabo, Dimitri Conti.
Sì, sono d'accordo con l'avvocato, ne torneremo a sentir parlare, penso già in estate, quando qualche giocatore del nostro campionato, mi viene in mente anche qualcuno di molto importante, sarà corteggiato, o alternativamente, come è già successo, faccio un esempio per il Napoli, con Veiga, quando ci fregheranno qualche obiettivo
di mercato
però... sotto il naso, pagandolo... tanti dobloni in più.
Tornando a bomba sull'argomento iniziale, Dimitri, se gli italiani hanno problemi ad andare all'estero, parliamo di Spagna, Inghilterra, Germania eccetera, insomma in Arabia il discorso del quotidiano, della vita eccetera, è molto differente, ancora di
sì,
più.
Sì, però anche in Arabia abbiamo una discreta presenza italiana, al di là poi del commissario tecnico, appunto qui si torna a toccare il filo che avevo cominciato a estrarre prima, Roberto Mancini, ci sono anche dei dirigenti che sono andati a lavorare lì, penso per esempio a Domenico Teti, insomma anche lì, anche in Arabia Saudita l'Italia sta iniziando a entrare, ma perché è inevitabile quando si tratta di fare calcio, in quel caso di spiegare calcio, siamo comunque tra i primi.
Assolutamente, certo.
Riuscito a prendere in considerazione.
Mm-hmm. Avvocato, su questo aspetto, diciamo, della vita che è molto differente, qualche giocatore che sta pensando di rientrare?
Beh, non io sono stato tanti anni fa in Arabia Saudita, non posso dire come sia adesso, ma sicuramente è un paese molto diverso da noi, ecco, quello è il minimo che posso dire, voglio dire, la facilità nel rapporto quotidiano è indubbiamente molto diverso da quello che c'è nei paesi occidentali, insomma, per cui è chiaro che andare lì vuol dire abituarsi, i soldi sono tantissimi, però è anche... una qualità di vita molto molto diversa,
sì, non è
molto più difficile.
Non è facile. Un'ultima invece sulla nazionale, visto che comunque poi il tema italiani si riaggancia chiaramente al tema anche della nazionale di Spalletti, sì. Un suo giudizio, insomma, ieri questa amichevole, una delle ultime in vista degli europei, in prospettiva come vede la squadra di Luciano Spalletti, altro toscano tra l'altro.
È quella che è la qualità del campo italiano in questo momento, voglio dire, non è che possiamo sperare, sì, può succedere sempre un miracolo come quello di Mancini all'europeo, però non è sicuramente facile, ecco.
Assolutamente.
Mi sembra che la media del calcio italiano in questo momento sia abbastanza bassa, purtroppo, e questo ovviamente non può non risentirne la nazionale. Credo che indubbiamente la nazionale sia stata affidata al miglior allenatore possibile, considero Spalletti un grande allenatore, però non sempre basta un grande allenatore per fare una squadra competitiva. Se ci avesse la possibilità di lavorarci tutti i giorni, allora sì, cioè voglio dire, un allenatore,
sì, perché lui è più allenatore che selezionatore, quindi chiaramente
lui, da quando può influire quotidianamente, certo. Credo che l'importanza dell'allenatore sia determinante. Quando è una volta ogni 2 o 3 mesi.
È più difficile.
Non hai molte possibilità di inventare cose.
Assolutamente. Avvocato, grazie. Interessante come sempre. Grazie mille. A presto. Grazie.